Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla Radio.
Buonasera. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni su Radio Incontri in Blu Cortona. Vi ricordo che durante la diretta ci trovate in video anche sul nostro canale Twitch, twitch.tv/radioincontricortona. Questa sera torniamo indietro al secolo scorso ed arriviamo fino al 1961 con un film che ha fatto e continua a fare la storia del cinema. Il film di stasera è Colazione da Tiffany, con Audrey Hepburn, George Peppard e Mickey Rooney. Tratto dall'omonimo romanzo di Truman Capote, Colazione da Tiffany mostra una New York nel piano del suo sviluppo economico e culturale alla fine degli anni 50, ma anche i segni di un deterioramento sociale che sta affermando l'individualismo e la superficialità nelle relazioni come base della società americana. Black Edwards, Oscar alla carriera del 2004, ci parla di questa società con un misto di divertimento e malinconia, ironia e critica, attraverso uno stile tipico di molti suoi film. Per descrivere questo, fa ricorso ad una storia semplice, facendo leva sulla capacità interpretativa di due grandi del cinema, come George Peppard e Audrey Hepburn, in un momento di grazia per l'attrice che in quegli anni girerà Charada, 1963, e My Fair Lady, 1964.
Mi dispiace di averla disturbata, ma non sapevo come fare ad entrare. Devono avermi mandato la chiave dell'appartamento, ma non quella del portoncino. Ho detto che devono avermi mandato la chiave dell'appartamento, ma non quella del portoncino. Scusi se l'ho svegliata.
No, non fa niente. Può accadere a chiunque, anzi a me accade sempre. Buonanotte.
Oh, senta, ecco... Capisco che esagero, ma dovrei chiederle un altro favore. Posso usare il telefono?
Certo. Ci accompagni.
Grazie. Perbacco! Che simpatico appartamentino. Anche lei è appena arrivata, eh?
No, è quasi un anno che abito qui. Il telefono è là in fondo. Eppure c'era. Ah, adesso ricordo. L'ho ficcato nella valigia per non sentirlo troppo.
Che caro. Non graffia?
Ma che? Lui è buono, vero gatto? Su, vieni qua. Povero amore senza nome. Ma io penso che non ho il diritto di dargli un nome, perché in fondo noi due non ci apparteniamo, è stato un incontro casuale. E poi non voglio possedere niente finché non avrò trovato un posto che mi vada a genio. Non so ancora dove sarà, ma so com'è. È come Tiffany.
Tiffany? Tiffany il gioielliere?
Appunto. Io vado pazza per Tiffany. E... specie in quei giorni in cui mi prendono le paturnie.
Vuol dire quando è triste?
No. Uno è triste perché si accorge che sta ingrassando o perché piove. Ma è diverso. No, le paturnie sono orribili. È come un'improvvisa paura di non si sa che. È mai capitato a lei?
Certo.
Ma in questi casi mi resta solo una cosa da fare. Prendere un taxi e correre da Tiffany. È un posto che mi calma subito. Quel silenzio e quell'aria solenne, lì non può caderti niente di brutto. Se io trovassi un posto a questo mondo che mi facesse sentire come da Tiffany, comprerei i mobili e darei al gatto un nome.
Il titolo di per sé già racchiude il cuore del film. Tiffany è infatti il luogo che Holly, Audrey Hepburn, sceglie di frequentare e di frequente per consumare la propria colazione, nonostante il suo carattere apparentemente espansivo. Holly è infatti intimamente spaventata dalle persone perché sa che la realtà può essere anche molto crudele. E allora va da Tiffany, dove dice lei: «In quel silenzio, quell'aria solenne, non può capitarmi niente di brutto. Se io trovassi un posto a questo mondo che mi fa sentire come mi fa sentire Tiffany, comprerei mobili e darei un nome al gatto». Già, il gatto. Holly ha un gatto che si chiama proprio Gatto. Perché, come ancora dice lei, non ho il diritto di dargli un nome. In fondo non ci apparteniamo. È stato un incontro casuale. Emerge fin da qui il tema centrale. Si può appartenere a qualcosa senza che questo diventi una limitazione della libertà? New York. All'alba, da un taxi che si ferma sulla quinta strada, scende un'elegante ragazza, Holly Golightly, mentre guarda le vetrine di Tiffany & Co. La ragazza consuma una rapida colazione prima di rientrare a casa a piedi. Fuori dal suo appartamento la sta aspettando e la raggiunge Sid Harbuck, un uomo con il quale Holly aveva avuto un appuntamento la sera precedente. Qualche ora più tardi Holly è svegliata dal suo nuovo vicino di casa, Paul Variak, che citofona per entrare nell'edificio. Entrato nell'abitazione di Holly per usare il telefono, Variak fa la conoscenza del suo gatto, al quale la ragazza non ha dato alcun nome, e aiuta Holly a prepararsi per andare a fare visita a Sally Tomato, un mafioso newyorkese rinchiuso nella prigione di Sing Sing, che usa Holly come tramite tra sé e il proprio avvocato. O'Shaughnessy, per comunicarle ogni giovedì dei messaggi in codice che la ragazza interpreta come bollettini meteorologici in cambio di $50 a visita. Mentre Holly si avvia verso Sing Sing, Variak è raggiunto dalla signora Filenson, la sua arredatrice.
Oh, Miss Golightly! Mia testa!
Ehi, bambola! Dove se ne vai? Ah, che bellezza! Apri la porta! Fa la brava! Non rovinare questa bella serata! Oh, bambola, apri, avanti! Dai, che facciamo un balletto! E non ti far fregare!
Miss Golightly! Ancora io devo protestare! Se quel grammofono non ferma subito, io faccio che qui viene subito tutta la polizia! Oh, così sì, bene!
Ma che fai, bambola? Avanti, non fare i capricci, apri la porta! Non voglio aspettare tanto!
Niente paura, sono io.
No, un momento, senta, Miss
Golightly, Holly Golightly. Abito qui sotto, ci siamo conosciuti stamattina.
Sì.
Ma stia tranquillo, se n'è andata. Per essere un'arredatrice lavora fino a tardi. Mi è capitato in casa il più spaventoso degli uomini. Intendiamoci, se non beve è a postissimo. Ma se si attacca alla bottiglia, mio Dio, che è il bet. Era così fastidioso che sono uscita dalla finestra. Se vuole può anche buttarmi fuori, ma è così carino qui, e visto che la sua arredatrice non c'è più. E poi lì fuori cominciava a fare un freddo maledetto.
E io che avevo sentito dire che a New York uno non li conosce nemmeno i propri vicini. Beh, com'è andata, Sin Sin?
Bene. Tutto quanto regolare.
E le previsioni del tempo?
In pericolo i battelli di piccolo cabottaccio. Chissà che significa. Lei mi è simpatico. Dico sul serio. Assomiglia un po' a mio fratello Fred. Le dispiace se la chiamo Fred?
Faccia lei.
300, ha le mani bucate. Ma è per una settimana, un'ora o che?
Senta, la festa è finita fuori.
Oh, Fred! Fred, tesoro, mi perdoni. Non volevo offenderla, la prego, non si arrabbi. Cercavo soltanto di farle capire che la capisco nel modo più assoluto.
Va bene, rimanga e si prepari da bere. Se mi dà la vestaglia ci penso io.
Lei non si muova di lì, immagino che sarà esausto. Voglio dire che è molto tardi e che lei stava già dormendo. Penso che mi giudicherà sfacciata o trefu.
Niente affatto, non penso niente del genere.
No, sì, lo pensano tutti, ma io non ci vado. A volte non è male avere l'aria di una balorda.
Notte stessa, per sfuggire a un appuntamento finito male, Holly si rifugia nell'appartamento di Varyak, passando per l'escalante incendio. In questa circostanza scopre che Varyak si fa mantenere dalla donna. Dopo aver visto uscire la Firenson, Holly entra nella stanza svegliandolo. I due iniziano a conoscersi e Holly, vista la somiglianza con suo fratello, inizia a chiamare l'uomo Fred. Varyak racconta a Holly che lavora come scrittore, tuttavia il suo unico libro pubblicato, Nove Vite, Nine Lives, è di diversi anni prima. Holly invece sta tentando di risparmiare qualcosa per aiutare il fratello Fred non appena questi verrà congedato dall'esercito. I due si addormentano svegliandosi a causa di un incubo su Fred fatto dalla ragazza che esce dall'appartamento. Per scusarsi di questo gesto, Holly regala un nuovo nastro per la macchina da scrivere a Varyak e lo invita ad una festa nel suo appartamento. Alla festa, Varyak incontra l'agente hollywoodiano di Holly, Berman, che gli descrive la scalata di Holly nell'alta società newyorkese. Durante il party, Varyak conosce anche un politico brasiliano, José de Silva Pereira, e il nono uomo più ricco degli Stati Uniti sotto i 50 anni, Rusty Trawler.
Hanno imbalsamato per bene, Polly bella, eh? Hai finito di sparlare. Buongiorno. Non bevi tu? E dove lo tenevi, in tasca? Vogliamo presentarci? Come ti chiami? Su, sentiamo.
Irving.
Magnifico, che nome stupendo. Torno subito, Irving Bella. Un momento. Chi sei tu? Io non ti ho mai visto.
Sono un invitato, non è sufficiente?
Ah, non prendere subito fuoco, andiamo. Avanti, entra. In una festa arriva sempre un sacco di gente non invitata. Che vuoi da bere? Bevi tu?
Sì.
E allora vieni.
Ok.
Ehi, Peter Fly, guarda che ti si è strappata la gonna. Che bevi, amico?
Whisky.
Whisky. Solo ghiaccio?
Sì.
Bene.
No, no, con acqua.
Ma prima ci metto il ghiaccio, no?
Sì.
Ti servo io.
Non troppo, però.
D'accordo. Bevi che ti sentirai meglio. È molto che conosci la piccola?
No, poco, abito qui sopra.
Sul serio? Hai visto che roba qui stasera? C'è di tutto, un vero fritto misto. Ma che ne pensi?
Di cosa?
Lo è o non lo è? Un minuto, non muoverti.
Jimmy.
Veramente io sono Oggy, e tu?
Milton.
Ah, bene, allora ci
ti siamo. Ricordi di Jimmy?
Salve.
Salute,
come va?
Sì,
lieto di conoscerti, li bari di là in cucina. Ecco. Allora. Oh, che apparizione, che sogno.
Tesoro, grazie di essere venuto.
Ti ho portato un regalo per la casa, un oggetto per la libreria.
Oh, sei un amore. Proprio quello che ci voleva. Dammi una sigaretta, Oggy.
Certo, subito.
Oggy è il più grande agente cinematografico del mondo. Dà del tuo a tutti i produttori di Hollywood. Tesoro, voglio che mi chiami una che gli dici che Fred è un genio.
Ci penso io.
Non arrossire, Fred, sono io che glielo chiedo, mica tu. Allora, che cosa aspetti, Oggy? Cosa hai intenzione di fare perché Fred diventi ricco e famoso?
Forse sarà meglio che mi metta d'accordo direttamente con lui, piccola?
Ok, però ricorda che il suo agente sono io. Visto che ha già un'arredatrice, io sono l'agente.
Vado io. Avanti ragazzi, forza, i rifornimenti sono di là in cucina. Dunque, senti Fred Bello.
Che cosa? No, sono Paul Bello.
Ah sì? Sì,
credevo che fossi Fred Bello.
No. Su, rispondi, Oggy, lo è o non lo è?
Cosa, lo è o non lo è?
Una matta.
Non lo so, non direi però.
Ah, non diresti, bene. Hai torto, lo è. Ma è anche vero che hai ragione, perché è una matta autentica. E sai perché? Perché Holly è convinta di tutte le idiozie che afferma. Intendiamoci, a me è simpatica da morire, su questo non c'è alcun dubbio. Ma io ho un'anima d'artista, ecco. E se non sei un artista non lo puoi apprezzare, perché è un fatto di fantasia. Mi sono spiegato?
Certo, la conosci da molto.
Scherzerai, l'ho scoperta io, Oggy Bellman. Fu un paio d'anni fa in California, ero una bambina che però aveva già molto stile, molta classe.
Alla sua età?
Sì, vederla, una cosa che colpì. Ma quando apriva la bocca era un disastro e ti domandavi dove l'avevano insegnato a parlare. Sai quanto ci è voluto per toglierle quell'accento?
No.
No, te lo dirò io allora. Un anno. E come abbiamo fatto? Facendole studiare il francese. Così, imparando a imitare il francese, ha imparato a imitare anche la sua lingua. E quando decise che era pronta, riuscì a farle ottenere un provino. Ma la sera prima del provino... Ah, mi sarei suicidato. Beh, la sera prima all'improvviso suona il telefono e io dico: pronto, sono Holly. Dice lei: Holly, com'è che sembri così lontano? Dove sei? Sono a New York. Dice: e che fai a New York? Domani hai il provino. Sono a New York, dice lei, perché non c'ero mai stata prima. Prendi un aereo e torna qui. Dico io: non mi va. Dice lei: come non ti va? Dico: ma perché mai? Perché non ne ho voglia. Dice: ma allora che vuoi? Dico io: quando lo scoprirò sarei il primo a saperlo. Dice lei: pam. E quindi Fred Bello, devi ammettere anche tu che...
Ho detto Paul Bello.
Paul Bello, certo, sì, dovrei ammettere anche tu che è una vera matta. Mi spiego? Oh, Irving. Irving, la dove eri finita?
con grande semplicità il film prova a navigare in acque impegnative, perché riguardanti le questioni fondamentali dell'uomo: dove può trovare risposta il desiderio che ciascuno ha di felicità, di significato, dove e in cosa può trovare se stesso? In fondo, Tiffany, cos'è se non un luogo in cui tutto ti fa sentire bene? Holly conduce una vita da glamour girl, come verrà definita dalla polizia, in contraddizione con questo desiderio. Frequenta feste con gente che non conosce, ha relazioni con uomini che sono vermi schifosi. Viene quasi in mente una frase biblica: cosa guadagnerà l'uomo se ha tutto ma perde se stesso? Quando in questa vita, alla moda di un giorno, entra lo scrittore Paul, nuovo vicino di casa, fra loro nasce da subito un'intesa, si innamorano, ma lei non accetta di legarsi a lui. Io non ti appartengo. Inizia così un braccio di ferro fra i due, fin quasi alla fine, quando sembra che lei l'abbia vinta. Ma si può essere se stessi, liberi, felici, se non in rapporto con un altro, dentro un legame. Il giorno successivo la signora Ferenson entra nella casa di Variac, temendo di essere stata seguita da un uomo che aveva già visto il giorno precedente. Paul decide di fare chiarezza e si confronta con l'uomo, Doc Golightly. Questi dichiara di essere il marito di Holly, il cui vero nome è Lula May Barnes, sposata con Golightly all'età di 14 anni. L'uomo è arrivato a New York per riportare Holly in Texas assieme al fratello, che sta per ritornare dopo il servizio militare. Variac riunisce Doc e Holly, ma prima di tornare in Texas, Holly riferisce a Paul che il matrimonio è stato annullato anni prima e che lei non partirà con l'ex marito. Arrivata alla stazione degli autobus, la ragazza lo informa della sua decisione. Senza Holly, Doc le spiega che non accetterà il ritorno del fratello dall'esercito, abbandonandolo poi a se stesso. Diamo ora il microfono a Francesca Pellegrini, blogger esperta di cinema, scrive per My Movies, Feltrinelli, Vanity Fair ed ha un suo blog. A te, Francesca.
Nessun posto al mondo ti farà sentire come da Tiffany e nessun posto al mondo ti farà sentire al cinema come film alla radio. Carina questa, eh? Che ne pensi, Marco? Buonasera a tutti e bentrovati qui per alcune curiosità sul film della settimana. Se Truman Capote aveva scritto Colazione da Tiffany pensando a Marilyn nel ruolo di Holly Guilty, la Paramount avrebbe voluto Elizabeth Taylor. Ma il regista Black Edwards fu così colpito dal provino di Audrey Hepburn che fece di tutto per scritturarla. E con un compenso di $750,000, Audrey divenne così la seconda attrice britannica più pagata per un film dopo Liz. L'iconico tubino nero di Givenchy, indossato dalla protagonista, fu battuto all'asta nel 2006 per un valore di €687,000. Diventò così il secondo cimelio cinematografico più costoso mai venduto. Il primo è l'Oscar per il miglior film a Via col vento nel 1939. Audrey Hepburn odiava i biscottini danesi dei quali era ghiotto il suo personaggio e pregò dunque il regista di sostituirli con del gelato, ma Black Edwards non l'accontentò e così l'attrice fu costretta a mangiarseli tutti.
E dopo aver bevuto in un club, Holly e Variac tornano a casa. ubriacatasi la ragazza mette Paul al corrente della sua intenzione di sposare Trawler per questioni economiche. Qualche giorno dopo Varyak scopre che uno dei suoi articoli è stato accettato per la pubblicazione. Andando verso l'appartamento di Holly, legge il giornale sotto la sua porta e nota che Trawler si è appena sposato con un'altra donna. I due decidono quindi di trascorrere la giornata assieme, facendo cose che non hanno mai fatto prima. Recatasi da Tiffany, Varyak si fa incidere un anello trovato come premio in un pacchetto di noccioline. Dopo aver trascorso anche la notte assieme, Varyak scopre che Holly non è nessuno nei loro due appartamenti. Nel frattempo arriva a trovarlo Liz Felenson. Varyak decide di troncare la relazione con la donna che lo manteneva, la quale accetta pacatamente, seppur mal volentieri, la fine del loro rapporto. E diamo adesso il microfono anche a Maria Vittoria Pierleoni, storyteller, appassionata di cinema e fotografia. A te, Maria Vittoria.
Buonasera a tutti, ma soprattutto a quelle cresciute sognando di fare colazione da Tiffany, di ritrovarsi su un terrazzino con una chitarra a canticchiare, innamorate pazze di uno scrittore squattrinato pronto a regalare baci sotto la pioggia. Ecco cari, se pensando a colazione da Tiffany vi vengono in mente solo Audrey Hepburn e Moon River, significa che non avete mai letto il romanzo di Truman Capote, ben lontano dal film. Colazione da Tiffany, film del 1961 di Blake Edwards, si ispira all'omonimo romanzo del 1958 di Truman Capote. Il film inizia con Holly, Audrey Hepburn, che fa colazione davanti alla nota gioielleria. L'eleganza sbarazzina di Audrey Hepburn e il modo in cui il personaggio è stato ridisegnato per il film è ben lontano da quello creato da Truman Capote, che aveva immaginato la protagonista più simile ad un'irresistibile femme fatale, proprio come già anticipato da Francesca. Nel romanzo, Holly è sì in fuga dal marito e segnata da un'infanzia difficile, ma il suo passato non solo l'ha sconvolta, ne ha fatto una vera e propria ladra, costantemente mantenuta da ricchi corteggiatori. Holly vive una vita sregolata, facendo da tramite tra un gangster mafioso e il suo avvocato, e si accompagna a uomini ricchi e loschi, il cui unico amico è un gatto rosso senza nome. Paul nel libro è la voce narrante. È lui a raccontare la storia di Holly a partire da una foto che ritrae una statua africana con le fattezze della giovane. Nel film è un semplice coprotagonista con aspirazioni letterarie che si fa mantenere dall'amante e finisce per innamorarsi di Holly che, alla fine, lo ricambia. Il romanzo di Truman Capote è ben lontano dall'essere una dolce commedia romantica. Non c'è alcun bacio sotto la pioggia per Paul e Holly. Holly, infatti, ad un certo punto si trasferisce in Brasile per una gravidanza inattesa, seguita da un aborto spontaneo la notte del suo arresto. L'unica cosa che Holly farà prima di partire sarà chiedere a Paul di prometterle di ritrovare il suo gatto e prendersene cura. Paul non rivedrà mai più Holly. Vi saluto scomodando Truffaut e la storiella delle due capre che stanno mangiando le bobine di un film tratto da un bestseller e una capra dice all'altra: personalmente preferisco il libro. Con questo simpatico aneddoto sorge naturale la domanda: meglio il film o meglio il libro? Personalmente meglio film alla radio. Alla prossima!
Vi ricordo che siete appunto con Film alla radio, ringrazio anche Vittoria, e io sono Marco Pieroni e di là in regia c'è sempre Carlo Lancia, con me Silvia in redazione e tutto lo staff che vi vuole un sacco di bene. Varyak va alla ricerca di Holly, ma la ragazza non ne vuol più sapere di lui, perché non vuole essere di sua proprietà, preferendo sposarsi con José da Silva Pereira per soldi. Un giorno, tornando a casa con il miliardario brasiliano, Holly trova un telegramma che la informa della morte del fratello, al quale la ragazza era molto legata. Varyak lascia l'edificio e diversi mesi dopo vi ritorna su invito di Holly, che l'indomani si trasferirà in Brasile per sposarsi appunto con José da Silva Pereira. Nella stessa giornata però Holly e Paul sono arrestati a causa della loro connessione con il giro di droga di Sally Tomato. Varyak esce immediatamente di prigione, ma Holly resta dietro le sbarre. Varyak contatta Berman, che riesce a risolvere la situazione e a far uscire di galera la ragazza su cauzione.
style someday. Old dream.
Cosa vuole? Ragazzo, ho bisogno di un amico.
Breaker, wherever you're going, I'm going your way.
Questo sono io. Questa è lei e questo è suo fratello Fred.
To see the world, a lot of world to see.
Lei è il padre di Holly. Non si chiama Holly. Era Lullamy Barnes, finché non mi ha sposato. Sono suo marito, il dottor Golightly. Paul Varjak. Sono un veterinario, curo i cavalli. E ho anche un po' di terra giù nel Texas. Presto suo fratello Fred sarà congedato. Ed è giusto che lei torni da suo marito, da suo fratello e dai suoi figli. Che figli? Eccoli qua. Ma come, ha quattro figli? Beh, non ha mica detto che sono carne della sua carne. La loro santa madre, che Dio la benedica, è volata in cielo il 4 luglio del 1945, l'anno della siccità. Quando l'ho sposata, Lula mi andava per i 14. Ammetto che una persona comune a 14 anni non sa quello che fa. Ma Lula mi... era una ragazza particolare.
Ciao. Ero venuto per parlarti dell'altra sera, ma poi ho visto il giornale e... Bene, confesso che sono un po' imbarazzato, ma dato che in fondo riguarda anche te, ho pensato che fosse meglio dirtelo.
Cosa?
Cosa? Oh, mi dà paurecchie. Senti, non posso ripeterti tutto, ma basta che ti dica che sono venuto a fare la pace e che per di più ho un mucchio di notizie interessanti. Posso entrare?
Certo che puoi. Aspetta un momento, ce l'ho la camicia? No, non ce l'ho. Ti dispiace girarti per un secondo? Oh, non importa quanto sono sciocca. Basta che mi giri io. Vieni.
Hai visto il giornale di oggi?
Le nozze di Rusty. So già tutto al riguardo. Quello che è certo è che avevo sbagliato nel classificarlo. Pensavo che fosse un verme. E invece è un super verme, ecco. Un super verme sotto spoglie di verme. E il meglio non lo sai ancora. Non solo era un verme, e anzi diciamo un super verme, ma era anche al verde. Ma lo capisci? Al verde da far impallidire un biliardo. Sì, la sua famiglia è ricca, certo, ma lui ha l'asciutto. Pensa che ha dei debiti per $700,000. Ma te lo immagini uno che ha debiti per una cifra simile? A me sembrano tanti 43. Comunque, se è così, è giusto che sposi la regina dei fagioli in scatola. Ti dirò una cosa, Fred tesoro. Te, per denaro, ti sposerai subito. E tu sposeresti me per denaro?
Immediatamente.
Meno male che nessuno dei due è ricco, eh. Mi è venuta una magnifica idea. Perché non passiamo la giornata a fare cose mai fatte prima? Sarebbe divertente. Ci sarà qualcosa che non hai mai fatto. E quanto a me, è un po' difficile, ma tenteremo di trovarne qualcuno. Che cosa vuoi?
Devo parlarti.
Ho da fare.
Da fare che?
Leggere.
Sud America, la terra del domani.
È molto interessante.
Vieni, usciamo. Ho detto vieni, usciamo, devo parlarti. Se vuoi sapere che t'ha preso, cos'è accaduto?
Ti prego, lasciami in pace.
Insomma, che cos'hai?
Lasciami andare.
No.
Fred, ti prego, lasciami.
Senti bene una cosa. Io non sono Fred, né lo sono mai stato. E neanche Benny Shacklett, chiunque egli sia. Io mi chiamo Paul. Paul Varjak, e ti amo.
Lasciami andare.
No, finché non mi hai detto cos'è questa storia del Sud America.
Ho pensato che dovendo sposare un sudamericano è meglio che ne conosca il paese.
Sposare quale sudamericano?
Cos'è?
Che accidenti è cos'è?
José da Silva Pereira?
E che accidenti è José da Silva Pereira?
Tesoro, ma l'hai conosciuto da me? È un amico di Meg Wildwood. Quello bello, alto, che stava assieme a Rusty. Beh, forse tu non ci crederai, ma ho scoperto che non solo è bello e immensamente ricco, ma anche che è innamorato cotto di me.
Tu sei pazza, Holly.
Credi che io ti appartenga?
Esattamente, proprio così.
Lo so, lo credono sempre tutti, ma il guaio è che tutti si sbagliano.
Comunque io non sono tutti.
O invece sì.
O invece sì. Indimenticabile tra le tante, oltre al finale sotto la pioggia, la scena di Audrey Hepburn che canta Moon River sul davanzale della finestra. Con questa canzone Henry Mancini vinse l'Oscar per la migliore colonna sonora. Dopo una notte in carcere, Holly torna in libertà ed è subito accolta da Paul. Nel taxi verso casa, Paul ha portato con sé il gatto di Holly e una lettera di José, che scrive di averla lasciata a malincuore per paura di uno scandalo, visto il suo arresto, e di essere tornato in Brasile. Ciò nonostante, la ragazza vuole ancora partire per il Sud America. Quando Paul le confessa nuovamente il proprio amore, la ragazza, pur di difendere la propria opinione, ovvero che l'amore è una gabbia e che lei e il suo gatto non appartengono a nessuno e nessuno gli appartiene, decide di abbandonare il proprio gatto in mezzo alla strada e sotto la pioggia battente. Visto il gesto e l'ostinazione di Holly, Paul esce dal taxi lanciandole l'anello che aveva ritirato mesi prima da Tiffany e facendola riflettere sul suo comportamento. Dopo aver visto l'anello, la ragazza scende dal taxi e rincorre Paul, che era sceso a cercare il gatto. Dopo averlo trovato, i due si baciano appassionatamente sotto la pioggia.
Silenzio! Allora, tesoro, cominci lei?
È vero che riceveva messaggi cifrati da Tomato?
Ma che sciocchezze! Io trasmettevo solo al signor O'Shaughnessy le previsioni del tempo di Sally. Non domandatemi che roba era, parce que je ne sais pas, monsieur.
Ma lei andava sempre a trovare Tomato, eh?
Sì, ci andavo ogni settimana. Che male c'è?
Senza sapere che trafficava in stupefacenti?
Lui, per la verità, non me ne ha mai detto niente. È davvero scandaloso come continuano a trattarlo. È un uomo profondamente sensibile. Un vecchietto adorabile.
Sì, allora lei è innocente.
Ma certo che lo sono.
E che ha intenzione di fare?
Come sarebbe?
Chi è il suo avvocato?
Ah, non lo so. Il signor O'Shaughnessy, direi. Signor O'Shaughnessy!
Piantala!
Ehi, dove credi di essere?
Forza!
Ma signor O'Shaughnessy!
Zitta, scema!
Su, cammina.
Che notte.
Ho svaligiato il tuo appartamento mentre non c'eri. Clayton Hotel, autista, all'angolo della Madison. Oggi pensa che è meglio se per qualche tempo non ti fai vedere in giro. Ti ho portato un po' di roba, incluso il gatto. Spero che stia bene. Eccomi.
Ciao, gatto. Povero amore senza nome. Dimmi, tesoro, hai trovato il biglietto dell'aereo?
L'ho qui, ce lo faremo rimborsare.
Scherzi, ma che rimborsare? Che ora è?
Le 10:10.
Bene. Aeroporto di Idlewild, per favore.
No, niente. Holly, non puoi farlo.
E perché no?
Se ti pescano che te la batti mentre sei fuori su cauzione, i tuoi guai diventeranno seri, ricorda.
Non essere ridicolo, tesoro. Prima di dopodomani sarò sposata al futuro presidente del Brasile e quindi godrò dell'immunità diplomatica e via di seguito.
Io non ci conterei.
Che c'è, tesoro?
Ho qui un messaggio per te.
Oh. Oh, sì, certo. L'ha lasciato di persona oppure... ha mandato qualcuno a portarlo?
Un cugino.
Vuoi darmi la mia borsetta, tesoro? Lettere del genere non si possono leggere senza rossetto. Anzi, perché non me la leggi tu, tesoro? Io non credo di farcela.
Vuoi proprio sentirla? Ok. Mia carissima, ti ho amata sapendo che non eri come le altre. E immagina quindi la mia disperazione quando ho saputo in modo così brutale e clamoroso quanto tu sia diversa dalla donna che un uomo con la mia posizione può desiderare di avere accanto come moglie. Sono dolente per la situazione in cui attualmente ti trovi e non ho certo il cuore di aggiungere un mio severo giudizio ai giudizi di tutti gli altri. Spero così che anche tu non troverai il cuore di condannarmi. Ho una famiglia e un nome da proteggere e divento un vile se si tratta di difenderli. Dimenticami, mia carissima, e che Dio ti protegga. Così.
Bene.
In fondo è onesto. È perfino commovente.
Commovente? È una lagna schifosa.
Riconosce di essere un vile.
Va bene, non è uno dei soliti vermi e neanche un super verme. È un coniglio spaventato, ecco. Accidentaccio! Che maledizione!
Dovrai rinunciare al Sud America. Del resto io non ti ci vedevo molto come regina della Pampa. Clayton Hotel.
Idlewild.
Cosa?
L'aereo parte a mezzogiorno e io devo prenderlo.
Holly, ma è impossibile.
Purtroppo. Non è che io abbia intenzione di correre dietro a Cosè, oh no. Per ciò che mi riguarda, Cosè è il futuro presidente di un bel niente. Ma in fondo perché dovrei rimetterci anche un viaggio? E poi non ci sono mai stati in Brasile. Oh, ti prego, tesoro, non guardarmi in quel modo. Partirò e non c'è altro da dire.
Partirò e non c'è altro da dire. Non può finire così questo film. Chissà, anche questa sera abbiamo ascoltato e immaginato un altro fantastico film. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il brano portante della colonna sonora del film Moon River. Ringrazio ancora una volta tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo che mi segue sempre alla regia, Silvia che mi aiuta tantissimo in redazione. Ringrazio Francesca Pellegrini, critica cinematografica, e Maria Vittoria Pierleoni, storyteller, ma è riduttivo in ogni modo questi aggettivi per queste due signore. Io vi saluto, vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org e anche su Google Podcast, Spotify e Apple Podcast. Cercate il film semplicemente digitando film alla radio. E io vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì, e di replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Oh!
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.
Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend.